Direttiva del 27 dicembre 2012. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Premessa. I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica, assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo, hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi. Forte di questa esperienza, il nostro Paese è ora in grado, passati più di 30 anni dalla legge 517 del 77, che diede avvio all'integrazione scolastica, di considerare le criticità emerse e di valutare con maggiore cognizione la necessità di ripensare alcuni aspetti dell'intero sistema. Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all'interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale alunni con disabilità barra alunni senza disabilità, non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi, anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l'apporto che, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF, International Classification of Functioning, dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che considera la persona nella sua totalità in una prospettiva biopsicosociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i bisogni educativi speciali BES dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno con continuità o per determinati periodi può manifestare i bisogni educativi speciali, o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante. In tale ottica assumono un valore strategico i centri territoriali di supporto, che rappresentano l'interfaccia fra l'amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai bisogni educativi speciali. Essi pertanto integrano le proprie funzioni, come già chiarito dal DM 12 luglio 2011 per quanto concerne i disturbi specifici di apprendimento, e collaborano con le altre risorse territoriali nella definizione di una rete di supporto al processo di integrazione, con particolare riferimento, secondo la loro originaria vocazione, al potenziamento del contesto scolastico mediante le nuove tecnologie, ma anche offrendo un ausilio ai docenti secondo un modello cooperativo di intervento. Considerato pertanto il ruolo che nel nuovo modello organizzativo dell'integrazione è dato ai centri territoriali di supporto, la presente direttiva definisce nella seconda parte le modalità di organizzazione degli stessi, nelle loro funzioni, nonché la composizione del personale che vi opera. Nella prima parte sono fornite indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni e studenti con bisogni educativi speciali. 1. Bisogni educativi speciali PES. L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Punto. Nel variegato panorama delle nostre scuole, la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest'area dello svantaggio, scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei bisogni educativi speciali, in altri paesi europei, Special Educational Needs. Vi sono comprese tre grandi sottocategorie. Una, quella della disabilità. 2. Quello dei disturbi specifici. 3. Quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Disabilità. 104. Disturbi evolutivi specifici. 170. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Per disturbi evolutivi specifici intendiamo, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo per la comune origine nell'età evolutiva anche quelli dell'attenzione e della iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine tra disabilità e disturbo specifico. Per molti di questi profili, i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali manuali diagnostici, ed in particolare del manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e utilizzata dai servizi sociosanitari pubblici italiani. Tutte queste differenti problematiche ricomprese nei disturbi evolutivi specifici non vengono o possono non venire certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze e dalle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste all'insegnante per il sostegno. La legge 170 del 2010 a tal punto rappresenta un punto di svolta, poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53 del 2003, nella prospettiva della, tra virgolette, presa in carico, chiuse le virgolette, dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non soltanto dall'insegnante per il sostegno. 1.2. Alunni con disturbi specifici. Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che per specifici problemi possono incontrare difficoltà a scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA, disturbo specifico dell'apprendimento, sono stati oggetto di importanti interventi normativi che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio. Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi non esplicitati nella legge 170 del 2010 danno diritto ad usufruire delle stesse misure IVI previste, in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta in particolare dei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio, ad esempio disturbi specifici del linguaggio, o più in generale presenza di bassa intelligenza verbale associata ad una intelligenza non verbale alta. O al contrario, nelle aree non verbali, come nel caso del disturbo di coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non verbale, o più in generale di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno, o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico, come per esempio un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104. Un approccio educativo non meramente clinico, secondo quanto si è accennato in premessa, dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo. Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi. 1.3. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e della iperattività. Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e o dell'attività, spesso definiti con l'acronimo ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, corrispondente all'acronimo che si usava per l'italiano DDI, deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività. La ADHD si può riscontrare anche spesso associato a un DSA o altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo in forma grave, tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni. Fonte ISS. Con notevole frequenza la ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva, disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della condotta in adolescenza, disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, eccetera. Il percorso migliore per la presa in carico del bambino ragazzo con ADHD si attua senz'altro quando è presente una sinergia tra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo. In alcuni casi, il quadro clinico particolarmente grave, anche per la comorbilità con altre patologie, richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che in ragione della minor gravità del disturbo non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento. 1.4. Funzionamento cognitivo limite. Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo intellettivo limite o borderline, ma anche con altre espressioni, per esempio disturbo evolutivo specifico misto, codice F83, e specifiche differenziazioni, qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170, richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell'intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni. Si tratta di bambini o ragazzi il cui quoziente intellettivo QI globale risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi, per altri si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà, tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre, ed anche in questi casi, un'importanza fondamentale. 1.5. Adozioni di strategie di intervento per i BES. Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia in particolare la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali anche attraverso la redazione di un piano didattico personalizzato PDP, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. Le scuole, con determinazione determinazioni assunte dai consigli di classe risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e, sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge 170/2010, DM 5669/2011, meglio descritte nelle allegate linee guida. 1.6. Formazione. Si è detto che vi è una sempre maggiore complessità nelle nostre classi dove si intrecciano i temi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con problematiche del disagio sociale e dell'inclusione degli alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia denominatore comune per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno, una didattica inclusiva, più che una didattica speciale. Al fine di corrispondere alle esigenze formative che emergono dai nuovi contesti della scuola italiana, alle richieste di approfondimento e accrescimento delle competenze degli stessi docenti e dei dirigenti scolastici, il MIUR ha sottoscritto un accordo quadro con le università presso le quali sono attivati corsi di scienze della formazione, finalizzato di corsi di perfezionamento professionale. Ah, era l'accordo. E o master rivolti al personale della scuola. A partire dall'anno accademico 2011-2012 sono stati attivati 35 corsi/master in didattica e psicopedagogia dei disturbi specifici d'apprendimento in tutto il territorio nazionale, a seguito dei positivi riscontri relativi alla suddetta azione la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione d'intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico, con la quale ha sottoscritto un'apposita convenzione con alcune università italiane mirate alla costituzione di una rete delle facoltà dipartimenti di scienze della formazione, ha predisposto un'ulteriore offerta formativa che si attiverà sin dal corrente anno scolastico su alcune specifiche tematiche emergenti in tema di disabilità, con corsi master dedicati alla didattica, alla psicopedagogia, per l'autismo, alla DHD, le disabilità intellettive, i funzionamenti intellettivi limite, l'educazione psicomotoria inclusiva e le disabilità sensoriali. L'attivazione dei percorsi di alta formazione dovrà contemperare l'esigenza di rispondere al fabbisogno rilevato e dai requisiti di carattere tecnico-scientifico da parte delle università che si renderanno disponibili a tenere i corsi. 2. Organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione dell'inclusione scolastica. 2.1. ICTS, centri territoriali di supporto, distribuzione sul territorio. I centri territoriali di supporto CTS sono stati istituiti dagli uffici scolastici regionali in accordo con il MIUR mediante il progetto Nuove Tecnologie e Disabilità 2005. I centri sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell'istituzione scolastica che li accoglie. È pertanto facoltà degli uffici scolastici regionali integrare o riorganizzare la rete regionale dei CTS secondo eventuali nuove necessità emerse in ordine alla qualità e alla distribuzione del servizio. Si ritiene a questo riguardo opportuna la presenza di un CTS almeno su un territorio corrispondente ad ogni provincia della regione, fatte salve le aree metropolitane che per densità di popolazione possono necessitare di uno o più CTS dedicati. Un'equa distribuzione sul territorio facilita il fatto che i CTS divengano punti di riferimento per le scuole e coordinino le proprie attività con province, comuni, municipi, servizi sanitari, associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, centri di ricerca, di formazione e di documentazione anche istituiti dalle predette associazioni nel rispetto di strategie generali eventualmente definite a livello di ufficio scolastico regionale e di ministero centrale. Il coordinamento con il territorio assicura infatti ai CTS una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle ricerche disponibili, delle risorse disponibili e aumenta la capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati. Sarà cura degli uffici scolastici regionali operare il raccordo tra CTS e GLIR, oltre che raccordare i GLIP con i nuovi organismi previsti dalla presente direttiva. ad un livello territoriale meno esteso che può coincidere ad esempio con il distretto sociosanitario, è risultato utile individuare altre scuole polo facenti parte di una rete per l'inclusione scolastica. Tale esperienza è stata già sperimentata con successo in alcune regioni in cui ICTS di livello provinciale sono stati affiancati CTI, centri territoriali per l'inclusione, di livello distrettuale. La creazione di una rete diffusa e ben strutturata tra tutte le scuole ed omogenea nella sua articolazione rende concreta la possibilità per i docenti di avere punti di contatto e di riferimento per tutte le problematiche inerenti ai bisogni educativi speciali. A livello di singole scuole è auspicabile una riflessione interna che, tenendo conto delle risorse presenti, individui possibili modelli di relazione con la rete dei CTS e dei CTI, al fine di assicurare la massima ricaduta possibile delle azioni di consulenza, formazione, monitoraggio e raccolta di buone pratiche, perseguendo l'obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento degli insegnanti curricolari attraverso ad esempio la costruzione di gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica. Occorre in buona sostanza pervenire ad un reale coinvolgimento dei collegi dei docenti e dei consigli d'istituto, che porti all'adozione di una politica, nel senso di policy, interna delle scuole per l'inclusione, che assuma una reale trasversalità e centralità rispetto al complesso dell'offerta formativa. L'organizzazione territoriale per l'inclusione prevede quindi i GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da gruppi di lavoro per l'inclusione, i GLH di rete o distrettuali. I centri territoriali per l'inclusione, CTI, a livello di distretto sociosanitario e almeno un CTS a livello provinciale. Lo rileggo segnando i punti. Punto. I GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da gruppi di lavoro per l'inclusione. I GLH di rete o distrettuali. Punto. I centri territoriali per l'inclusione CTI a livello di distretto sociosanitario e, punto, almeno un CTS a livello provinciale. Al fine di consentire un'adeguata comunicazione a livello regionale delle funzioni, delle attività e della collocazione geografica dei CTS, ogni centro o rete di centri predispone e aggiorna un proprio sito web, il cui link sarà selezionabile anche dal portale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Tali link sono inseriti nel portale MIUR dei centri territoriali di supporto www.istruzione.cts.it. Sul sito dei CTS si possono prevedere pagine web per ciascun CTI ed eventualmente uno spazio per i GLH di rete per favorire lo scambio aggiornato e la conoscenza delle attività del territorio. 2.1.2. L'equipe di docenti specializzati, docenti curricolari e di sostegno. Ferme restando la formazione e le competenze di carattere generale in merito all'inclusione, tanto dei docenti per l'attività di sostegno quanto per i docenti curricolari, possono essere necessari interventi di esperti che offrano soluzioni rapide e concrete per determinate problematiche funzionali. Si fa riferimento anzitutto a risorse interne, ossia a docenti che, nell'ambito della propria esperienza professionale e dei propri studi, abbiano maturato competenze su tematiche specifiche della disabilità o dei disturbi evolutivi specifici. Possono pertanto fare capo ai CTS equip di docenti specializzati, sia curricolari sia per il sostegno, che offrono alle scuole in ambito provinciale supporto e consulenza specifica sulla didattica dell'inclusione. La presenza di docenti curricolari nell'equipe, così come nei GLH di istituto e di rete, costituisce un elemento importante nell'ottica di una vera inclusione scolastica. Può essere preso ad esempio di tale modello lo sportello provinciale autismo attivato in alcuni CTS, che in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, con i centri territoriali per l'integrazione e le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, valorizzando la professionalità di un gruppo di insegnanti esperti e formati, offre ai docenti di quella provincia una serie di servizi di consulenza da realizzarsi anche presso la scuola richiedente per garantire l'efficienza dell'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con autismo. 2.2. Funzioni dei centri territoriali di supporto. l'effettiva capacità delle nuove tecnologie di raggiungere obiettivi di miglioramento nel processo di apprendimento, insegnamento, sviluppo e socializzazione dipende da una serie di fattori strategici che costituiscono alcune funzioni basilari dei centri territoriali di supporto. 2.2. 1. Informazione e formazione. I CTS informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali. Per tale scopo organizzano incontri di presentazione di nuovi ausili, ne danno notizia sul sito web oppure direttamente agli insegnanti o alle famiglie che manifestino interesse alle novità in materia. I CTS organizzano iniziative di formazione sui temi che nell'inclusione scolastica e sui BES, nonché nell'ambito delle tecnologie per l'integrazione rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, nei modi e nei tempi che ritengano opportuni. Al fine di una maggiore efficienza della spesa, i CTS organizzano le iniziative di formazione anche in rete con altri centri territoriali di supporto in collaborazione con altri organismi. I CTS valutano e propongono ai propri utenti soluzioni di software freeware a partire da quelli realizzati mediante l'azione 6 del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità. 2.2.2 Consulenza. Oltre ad una formazione generale sull'uso delle tecnologie per l'integrazione rivolta agli insegnanti, è necessario, per realizzare a pieno le potenzialità offerte dalle tecnologie stesse, il contributo di un esperto che individui quale sia l'ausilio più appropriato da acquisire, soprattutto per le situazioni più complesse. I CTS offrono pertanto consulenza in tale ambito, coadiuvando le scuole nella scelta dell'ausilio e accompagnando gli insegnanti nell'acquisizione di competenze o pratiche didattiche che ne rendano efficace l'uso. La consulenza offerta dai centri non riguarda solo l'individuazione dell'ausilio più appropriato per l'alunno, ma anche le modalità didattiche da attuare per inserire il percorso di apprendimento dello studente che utilizza le tecnologie per l'integrazione nel più ampio ambito delle attività di classe e le modalità di collaborazione con la famiglia per facilitare le attività di studio a casa. La consulenza si estende gradualmente a tutto l'ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle tematiche connesse all'uso delle nuove tecnologie. 2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d'uso. I CTS acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali per svolgere le azioni previste nei punti 2.1 e 2.2 e per avviare il servizio di comodato d'uso dietro presentazione di un progetto da parte delle scuole. Grazie alla loro dotazione possono consentire, prima dell'acquisto definitivo da parte della scuola o della richiesta dell'ausilio al CTS, di provare e verificare l'efficacia per un determinato alunno dell'ausilio stesso. Nel caso del comodato d'uso di ausilio di proprietà del CTS, questo deve seguire l'alunno, anche se cambia scuola nell'ambito della stessa provincia, soprattutto nel passaggio di ciclo. In alcune province, in accordo con gli uffici scolastici regionali, alcuni CTS gestiscono l'acquisto degli ausili e la loro distribuzione agli alunni sul territorio di riferimento, anche assegnandoli in comodato d'uso. I CTS possono definire accordi con le ausilioteche e o centri ausili presenti sul territorio al fine di una condivisa gestione degli ausili in questione, sulla base dell'accordo quadro con la rete nazionale dei centri di consulenza sugli ausili. 2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione. I CTS raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento, sia mediante l'attività di informazione anche attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione o consulenza. Promuovono inoltre ogni iniziativa atta a stimolare la realizzazione di buone pratiche nelle scuole di riferimento, curandone la validazione e la successiva diffusione. I CTS sono inoltre centri di attività di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi ausili, hardware o software, da realizzare anche mediante la collaborazione con altre scuole o CTS, università e centri di ricerca, in particolare con l'ITD CNR di Genova, sulla base di apposita convenzione. 2.2.5 Piano annuale di intervento. Per ogni anno scolastico i CTS autonomamente o in rete definiscono il piano annuale di intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione. Nel piano quindi sono indicati gli acquisti degli ausili necessari nei limiti delle risorse disponibili a ciò destinate, su richiesta della scuola e assegnati tramite comodato d'uso. È opportuno che l'ausilio da acquistare sia individuato da un esperto operatore del CTS, con l'eventuale supporto, se necessario, di esperti esterni indipendenti. Periodicamente, insieme ai docenti dell'alunno, è verificata l'efficacia dell'ausilio medesimo. Sono pianificati anche gli interventi formativi tenendo conto dei bisogni emergenti del territorio e delle strategie e priorità generali individuati dagli uffici scolastici regionali e dal MIUR. 2.2.6 Risorse economiche. Ogni anno il CTS riceve i fondi dal MIUR per le azioni previste ai punti 2.2.1 e 2.2.2, che sarebbero informazione e formazione condotta direttamente dagli operatori e o esperti, poi 2.2.3 acquisti di ausili e per il funzionamento dei CTS, spese di missione, spese per attività di formazione e autoformazione degli operatori. Altre risorse possono essere messe a disposizione dagli uffici scolastici regionali. 2.2.7 Promozione di intese territoriali per l'inclusione. I CTS potranno farsi promotori in rete con le istituzioni scolastiche di intese e accordi territoriali con i servizi sociosanitari del territorio, finalizzate all'elaborazione condivisa di procedure per l'integrazione dei servizi in ambito scolastico. L'utilizzo concordato e condiviso di risorse professionali e o finanziarie e l'avvio di progetti finanziati finalizzati al miglioramento del livello di inclusività delle scuole e alla prevenzione, contrasto del disagio in ambito scolastico. 2.3 Regolamento dei CTS. Ogni CTS si dota di un proprio regolamento in linea con la presente direttiva. 2.4 Organizzazione interna dei CTS. 2.4.1 Il dirigente scolastico. I CTS sono incardinati in situazioni scolastiche, pertanto il dirigente della scuola ha la responsabilità amministrativa per quanto concerne la gestione e l'organizzazione del centro. Coerentemente con il suo profilo professionale, il dirigente ha il compito, possibilmente previa formazione sulle risorse normative, materiali ed umane in riferimento ai bisogni educativi speciali, di promuovere i rapporti del CTS con il territorio e di garantirne il miglior funzionamento, l'efficienza e l'efficacia. 2.4.2 Gli operatori, equip di docenti curricolari e di sostegno specializzati. In ogni CTS dovrebbero essere presenti 3 operatori, di cui almeno uno specializzato sui disturbi specifici di apprendimento, come previsto dall'articolo 8 del decreto 5669/2011. Si porrà attenzione a che le competenze sulle disabilità siano approfondite ed ampie, dalle disabilità intellettive a quelle sensoriali. È opportuno individuare gli operatori fra i docenti curricolari e di sostegno che possano garantire continuità di servizio almeno per 3 anni consecutivi. Gli operatori possono essere in servizio nelle scuole sedi di CTS o in altre scuole. Tuttavia, anche in questo secondo caso deve essere assicurato il regolare funzionamento della struttura. Gli operatori sono tenuti a partecipare a momenti formativi in presenza. Tale formazione viene riconosciuta a tutti gli effetti come servizio, in occasione di eventi organizzati dagli stessi CTS o di iniziative a carattere regionale e nazionale rilevanti in tema di inclusione, ma anche online attraverso il portale nazionale di cui al punto 2.4.6. Inoltre, sempre nell'ottica di formare e dare strumenti operativi adeguati alle diverse problematiche nonché di specializzare i docenti dell'equipe, gli USR, uffici scolastici regionali, provvedono a riservare un adeguato numero di posti per gli operatori dei CTS nei corsi master promossi dal MIUR. Nel momento in cui un operatore formato ed esperto modifichi la sede di servizio e non possa pertanto svolgere la propria attività nel CTS, verrà sostituito da un altro docente che sarà formato dagli operatori presenti ed ha appositi corsi di formazione, anche in modalità e-learning. che saranno resi disponibili dal MIUR e dagli uffici scolastici regionali. La procedura per la sostituzione degli operatori avviene con le stesse modalità della selezione del personale comandato. Si istituisce presso ogni ufficio scolastico regionale una commissione, all'interno della quale devono essere presenti alcuni operatori CTS. 2.4.3. Il Comitato Tecnico Scientifico. I CTS possono dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico al fine di definire le linee generali di intervento nel rispetto delle eventuali priorità assegnate a livello di Ministero e Ufficio Scolastico Regionale e le iniziative da realizzare sul territorio a breve e medio termine. Il Comitato Tecnico Scientifico redige il piano annuale di intervento di cui al punto 2.4. Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico il dirigente scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall'USR e, ove possibile, un rappresentante dei servizi sanitari. È auspicabile che partecipino alle riunioni o facciano parte del Comitato anche i referenti CTI, i rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e delle persone con disabilità, delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché esperti in specifiche tematiche connesse con le tecnologie per l'integrazione. 2.4.4. Referente regionale dei CTS. Per ogni regione gli operatori del CTS individuano un referente rappresentante dei CTS a livello regionale. Tale rappresentante resta in carica 2 anni. I referenti regionali dei CTS in collaborazione con il referente per la disabilità DSA dell'ufficio scolastico regionale, possibilmente individuato tra personale dirigente e ispettivo, hanno compiti di raccordo, consulenza e coordinamento delle attività, nonché hanno la funzione di proporre nuove iniziative da attuare a livello regionale o da presentare al coordinamento nazionale di cui al punto successivo. 2.4.5. Coordinamento nazionale dei CTS. Presso la Direzione regionale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione del MIUR è costituito il Coordinamento nazionale dei CTS. Lo scopo di tale organismo è garantire il migliore funzionamento della rete nazionale dei CTS. Esso ha compiti di consulenza, programmazione e monitoraggio nel rispetto delle prerogative dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali, comunque rappresentati nel coordinamento stesso. Fanno parte del Coordinamento nazionale un rappresentante del MIUR, i referenti per la disabilità DSA degli uffici scolastici regionali, i referenti regionali CTS, un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, eventuali rappresentanti della FISH o della FUND, docenti universitari o esperti nelle tecnologie per l'integrazione. Punto. Il coordinamento nazionale si rinnova ogni 2 anni. Il comitato tecnico è costituito dal rappresentante del MIUR che lo presiede e da una rappresentanza di 4 referenti CTS e 4 referenti per la disabilità DSA degli uffici scolastici regionali. 2.4.6. Portale. Viene disposto un portale come ambiente di apprendimento, insegnamento e scambio di informazioni e consulenza. All'interno del portale sono ricompresi i siti HANDY Tecno ed SD Quadro, tutto quanto scritto per lungo, rispettivamente dedicati agli ausili e al servizio di documentazione dei software didattici. È inoltre presente una mappa completa dei CTS e dei CTI con eventuali siti ad essi collegati. Una pagina web dedicata alle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, completa di indirizzi e link ai vari siti, oltre ai link diretti alle sezioni del sito MIUR relative a disabilità e DSA. Infine sono previste le seguenti aree, formazione, con percorsi dedicati alle famiglie e al personale della scuola dove trovare video lezioni e web conference, oltre che materiale didattico in formato digitale. Forum per scambi di informazioni tra operatori, famiglie, associazioni, operatori degli altri enti. News per le novità di tutto il territorio nazionale ed europeo, anche in collaborazione con la European Agency for Special Needs Education, trattino, un'area riservata per scambi di consulenze e confronti su problematiche, su modalità operative dove trovarsi periodicamente. Il portale rispetta i requisiti previsti dalla legge numero 4/2004 sull'accessibilità dei siti web. Roma, 27 dicembre 2012, il ministro, firmato Francesco Profumo.